Ciao a tutti, bentornati a un nuovo episodio. Questo è l'ottavo di Esoterismo e Conoscenza al Confine. Sono sempre il vostro host Luca Ronchi. Un saluto a tutti gli ascoltatori assidui e anche ai nuovi che sempre di più si stanno aggiungendo tramite le app Spotify, Apple, Spreaker e Google Podcast, dove potete trovare questa trasmissione. La potete trovare anche su Telegram se vi iscrivete al mio canale. Avete tutti gli aggiornamenti, non solo sulle varie cose che faccio, video YouTube, ma anche eventi come uscite e insomma tutto ciò che faccio, corsi, quello che vi pare. Così potete sostenermi iscrivendovi per esempio ai corsi o farci, come dire, una gita insieme, divertirci insieme all'aperto. Adesso il 30 maggio, tra qualche giorno, andremo alla Sacra di San Michele, e poi ci sarà probabilmente un'altra uscita a Rosazza, Piemonte, un paesino interessantissimo, ve ne parlerò quando, diciamo, si concretizzerà bene la questione. E poi ci saranno altre iniziative di cui man mano vi parlerò. Iscrivetevi anche a YouTube perché tra poco ci sarà il festeggiamenti per i 1000 iscritti, dove vi parlerò di un po' di cose nuove, anche nuove modalità di sostegno, nuove iniziative, nuova gestione del canale e tutta un'altra serie di cose interessanti. Ma se state ascoltando il podcast, siete interessati al podcast. Ecco, quindi vi ricordo che il podcast segue una certa linea di continuità, quindi se è la prima volta che mi ascoltate, se avete tempo, recuperate gli episodi precedenti, così, come dire, sarete più facilmente potrete seguire più facilmente tutti questi podcast da qui in avanti. Tanto siamo abbastanza all'inizio, quindi 7-8 episodi non sono così difficili da recuperare. Poi quando arriveremo al 300esimo episodio, allora lì sarà un po' più difficile. Speriamo di andare avanti tanto, perché questa modalità mi sta piacendo, sono belli i podcast, ricevo ottimi feedback, per cui ho intenzione di farvi compagnia e di stimolarvi ancora per tanto tempo. Bene, veniamo alla tematica del podcast. Continuiamo con il remote viewing, per poi spostarci a una trattazione del tempo, legandoci anche a alcune idee di fisica quantistica e a concetti relativi all'applicazione di questi concetti ai tarocchi. Vediamo dove andiamo. Allora, ci eravamo lasciati la volta scorsa, stavamo trattando il remote viewing, quindi quella capacità di coscienza che è stata studiata dai militari, dalla CIA. In campo New Age, è molto conosciuto in esoterismo, anzi, come vi ho detto, in esoterismo se ne conoscono le come dire, caratteristiche molto meglio, tant'è che in ambito federale e CIA, almeno quello che sappiamo, poi ovviamente i progetti, ci saranno tantissimi altri progetti sconosciuti che non conosciamo anche sul remote viewing, sembra che poi il progetto sia continuato dopo che l'iniziativa Stargate nel 95 è stata chiusa. I remote viewer precedenti, alcuni sono rimasti in ambito militare, altri si sono dati all'ambito privato, sostanzialmente facendo corsi e consulenze, conferenze, attività, sono andati in TV e in radio, per esempio come Ed Ames. Tutta un'altra serie di progetti sono partiti, tra cui quello delle spie, cioè degli assassini psichici. Quindi riprendendo un po' la tematica che abbiamo trattato nel podcast ancora precedente dell'uomo che fissava le capre. Quindi come vedete è tutto collegato. Le stesse capacità di coscienza che permettono il remote viewing permettono anche di interagire con la materia in una certa maniera e quindi di influenzare, per esempio, alcuni parametri vitali di esseri viventi. Abbiamo visto, è appunto famoso l'adagio dell'uomo che fissava le capre, che poi è diventato anche un film grottesco, basato sulla ricerca di questo Joe Ronson, che sostanzialmente, certo, erano cose di cui si parlava, c'erano anche qualche documento, ma lui le ha effettivamente popolarizzate, ha fatto anche una bella, come dire, indagine investigativa giornalistica. Quindi, come dire, lo ringraziamo anche a distanza di tempo, anche se non sono d'accordo sulle sue conclusioni rispetto a queste cose. Ma adesso si è fatto anche, come dire, una professionalità sull'essere un po' il giornalista scettico che prende un po' in giro queste cose, anche se comunque fa sempre una ricerca molto approfondita, devo dire, quindi utile in ogni caso, al di là delle conclusioni a cui arriva. Ci eravamo lasciati appunto con la sua ricerca che si era focalizzata su Prudence Calabrese. Lei aveva fatto varie predizioni e in particolare gliene fa, era proprio, eravamo arrivati qui alla fine dell'episodio precedente. Durante l'episodio avevo detto che ne avrei parlato in quell'episodio, però poi mi sono fermato perché stava venendo troppo lungo il podcast. Vi ricordate che lei era quella del problema della cometa e il Bop, scusate che nell'altro episodio dicevo Halley Bop, invece c'è cioè la cometa di Halley e poi quella era la Hale Bop. Sostanzialmente lei gli fa anche un'altra predizione, quando lui nel 2002, quando realizza poi questa serie di documentari e riscopre tutta questa storia che partiva già dagli anni, fine degli anni 70, lei fa questa predizione su, dicendo che in quel momento era stata ricontattata insieme a un sacco di altra gente dall'FBI, dalla CIA e dai militari per dare delle letture psichiche, i remote viewing di probabili attentati. Lei dice che chiaramente aveva visto questo attentato che avrebbe colpito Londra. Ora, effettivamente, Londra nel 2005 viene colpita da un attentato. Allora, quando parlerò di attentati in questa puntata, ci riferiamo alla versione ufficiale dei fatti, poi ci sarebbe tanto da dire. Per esempio, l'attentato di Londra ha molte caratteristiche numerologiche e collegate a certi discorsi. Poi, magari, quando tratteremo anche più di cospirazioni e seguiremo un po' tutti gli attentati che sulla scia dell'11 settembre hanno colpito vari paesi, tra cui la Spagna e l'Inghilterra, cercheremo di capire anche che cosa stesse succedendo. Però, diciamo, per quanto riguarda il remote viewing, facciamo finta che, come dire, la versione ufficiale sia quella corretta. Vi ho già parlato di come il remote viewing visualizzi una certa versione dei fatti, psichica, che può o no corrispondere alla realtà. Potrebbe corrispondere a una realtà psichica e aggiungo già adesso, l'avevo già anticipato l'altra volta, a una realtà psichica che ha un potenziale futuro. Allora, lei cosa dice a Joe Ronson? Guarda che ci sarà questo attentato a Londra, sarà una bomba sporca, quindi una bomba caricata con del materiale che poi andrebbe sostanzialmente più che altro fatta per far male ai civili, con per esempio dei sassi, del materiale di ferro, in modo che poi l'onda d'urto che non sempre, se non vicino all'epicentro, potrebbe causare danni alle persone, e che in quel caso lì invece le uccide perché vengono sparati questi oggetti che diventano sostanzialmente dei proiettili. E lei dice che ne è sicura perché la sua visione comprendeva il punto di vista degli elefanti dello zoo di Londra che sostanzialmente esplodendo provavano dolore, e quindi lei aveva vissuto in prima persona quel dolore degli elefanti, e grazie a questa informazione era in grado di dire anche la location. Cosa succede? Che tra l'altro Ronson vive a Londra e quindi è abbastanza spaventato, ecco, visto che in quel momento lì particolare lui era, se vi ricordate, uscito da una sessione di remote viewing dove sostanzialmente Prudence e il suo team aveva indovinato esattamente cosa lui aveva scritto nella busta, anche se poi si era rivelato essere un fatto non reale, ma un'interpretazione che in quel momento sembrava valida allo stesso Ronso, e anche, come dire, la versione accettata era relativa a un omicidio del progetto MK Ultra. Ronson, indagando, scopre che in realtà gli elefanti dello zoo di Londra, proprio in quel periodo lì, erano stati spostati in una riserva sempre nel Regno Unito, però lontana fuori Londra. E quindi si fa la domanda: ma come può esserci un attentato che coinvolge gli elefanti se gli elefanti sono stati fisicamente spostati? E per forza deve essere qualcosa, deve essere falsa questa visione. Questo perché ve lo dico? Ve lo dico perché al di là di come poi siano andati effettivamente gli attentati, quindi in questa versione potrebbe essere che poi l'effettivo attentato sia stato, o come dire, lo stesso potenziale, diciamo, energetico, cioè il fatto che dovesse accadere un attentato, e semplicemente il remote viewer in quel momento del passato ha visualizzato un potenziale. Le predizioni funzionano così, poi lo vedremo meglio dopo. Ma questo era uno dei tanti potenziali che poi si è espletato nell'attentato, per esempio, alla metropolitana a luglio, o in attentati qualche mese precedenti sempre a Londra. Però vorrei porre l'accento su una cosa. Allora, vi faccio una domanda. Ma se io facessi, ad esempio, fossi in grado di fare una predizione molto precisa, molto sicura, possiamo dire, conosco bene anche le regole dei potenziali del futuro, che vedremo dopo, e tutto il resto. Faccio una predizione che è quasi certa. Come si fa, per esempio, ad annullare il fatto che quell'evento possa avvenire? Questo è un po' anche il tema di alcuni film, no? Allora, l'idea che questi, guarda caso, questi elefanti siano stati rimossi proprio in quel periodo in cui Prudence aveva, come dire, per cui Prudence aveva visualizzato questo possibile attentato, considerando che, questo l'ha verificato anche Ronson, nell'evento dove ve l'ho già detto, dove ha avvicinato Prudence, era pieno di agenti dell'FBI, della CIA e anche persone che partecipavano al seminario erano ex militari che facevano parte di questi progetti, per esempio il progetto Stargate, che erano più o meno collegati, più o meno formati rispetto a queste possibilità della coscienza. Per cui non è così, visto che l'abbiamo già visto per Joe McMonagall, che se vi ricordate era stato in grado di individuare con una forte precisione, dicendo che era Padova, un colonnello un militare statunitense che era stato rapito dalle Brigate Rosse, molto poco conosciuta, una settimana prima che poi venisse effettivamente liberato. La versione ufficiale parla di indagini da parte delle autorità italiane che hanno portato a scoprire la location dove veniva tenuto segregato. Sapete che poi le Brigate Rosse erano collegate con servizi deviati, per cui effettivamente poteva essere semplicemente una location conosciuta che poi, come dire, a un certo punto si è deciso di rivelarla a livelli più bassi, per cui, come dire, questo colonnello è stato liberato, e quindi non sappiamo neanche che cosa servisse quel rapimento, perché di sicuro, dopo che si studia, almeno io studio da un po' di anni, la commissione tra questi poteri forti, il collegamento con l'esoterismo e come funzionano, diciamo, questi giochetti internazionali, ovviamente non sono un esperto, ma ne tratto, se mi seguite ne ho già trattato. Questi rapimenti da parte delle Brigate Rosse, cioè le Brigate Rosse spesso lavoravano per i servizi segreti, ma questo è abbastanza noto. Anche nel caso Moro è successa la stessa cosa, poi magari ne parleremo. E dietro queste stesse iniziative di servizi segreti che utilizzavano sostanzialmente le Brigate Rosse, spesso uno dei capi di questi gruppi eversivi erano anche loro formati, come dire, in maniera esoterica, venivano messi a conoscenza di certi meccanismi, magari l'ultimo collaboratore o gli esecutori materiali invece si consideravano effettivamente dei terroristi, sia rossi che neri in altri casi, mentre i controllori, come dire, le eminenze grigie di questi progetti avevano ben chiaro, insomma, la matrice esoterica di tutte queste iniziative. Posto questo, che quindi potrebbe aver in ogni caso portato alla conoscenza del posizionamento esatto della persona rapita, del comandante rapito, del militare rapito, però suona un po' strano che il ritrovamento sia avvenuto esattamente una settimana dopo che McMonagall ha fatto questa sessione di remote viewing indicando Padova e anche delle coordinate abbastanza specifiche di Padova con le modalità del remote viewing, quindi tramite visualizzando certi oggetti, visualizzando la stanza, e quindi da lì si poteva risalire alla tipologia di palazzo, se era un palazzo, se era, che ne so, si vede attraverso la finestra, vedo un altro palazzo, e quindi pian piano, come dire, arrivare alla posizione esatta. Vedete come il remote viewing ha certi limiti, come vi dicevo, anche perché si poteva contemporaneamente usare un sensitivo con una mappa e fare proprio un pinpoint del punto. Sicuramente avranno fatto unendo, però diciamo il progetto Stargate funzionava in quella maniera, si usava il remote viewing e ci si limitava a quel tipo di ricerca, poi per le altre cose probabilmente avevano altre persone. Quindi tornando indietro e questi erano i personaggi che erano presenti a quel convegno dove è andato Joe Ronson e dove Prudence era, come dire, sorvegliata speciale perché era una delle più brave da parte di questi enti, di questi personaggi facenti parte di questi enti militari FBI. E Cia. Allora, la domanda che vi faccio è appunto, ritornando, visto che lei era osservata speciale di questi, da questi personaggi collegati con questi apparati più o meno deviati del governo, o che comunque portavano avanti questi progetti, lei stessa dice che ha inviato la documentazione perlomeno all'FBI sulla sua visione, per cui non potrebbe essere che questa la domanda, per evitare il possibile avverarsi di questo futuro. Proprio come si farebbe, per esempio, nella trama di un film, si rimuove un elemento. Togliendo quell'elemento, il fatto non può fisicamente avvenire. Cioè, se questa esplosione sarà una bomba sporca che farà esplodere gli elefanti dello zoo, io rimuovo gli elefanti, li sposto da un'altra parte. E quindi che cosa succede? Si fa sostanzialmente un'azione sulle probabilità. Scusate, questo in esoterismo è un'azione precisa, si chiama magia delle probabilità. Si agisce andando a rimuovere un elemento collegato a quell'evento che si prospetta, tale per cui quell'evento lì non potrà più realizzarsi o comunque potrà realizzarsi con un grado minore, perché rimuovi gli elefanti, poi ci potrebbe essere qualche situazione per cui gli elefanti ritornano, te ne dimentichi uno chiuso in un. Chiuso, che ne so, dentro questo appunto l'avete visto nei film. Quindi, secondo me, se accettiamo per esempio che questi attentati avessero una matrice effettivamente, come dire, uguale a quella che ci viene comunicata ufficialmente, ecco che questa azione potrebbe essere una risposta esoterica a questa informazione in remote viewing. E quindi il dire, per esempio, ma vedi che poi l'attentato non c'è stato allo zoo, allora il remote viewing è tutta una cavolata. Invece per me l'hanno presa molto seriamente, perché la rimozione particolare degli elefanti proprio in quel momento, ecco, sembra una casualità un po' troppo strana. Sembra un'azione specifica che è stata fatta. Come vi comportereste voi se appunto accettaste la realtà di questi fenomeni? Rimuovereste appunto il fenomeno, quindi non posso rimuovere la torre che lei dice che sarebbe esplosa, la torre della British Telecom, ovviamente no, però gli aveva dato un elemento importante, gli elefanti, e quindi a quel punto, rimuovendo gli elefanti, si sposta quel potenziale di futuro, di quell'attentato, chiunque lo abbia organizzato, ecco. Però poi gli attentati ci sono stati dopo qualche anno, nel 2005, e quindi chissà. Tutto questo ci fa riflettere, come vi dicevo, sulla natura del tempo. Perché il remote viewing, per gli stessi motivi per cui prima vi parlavo di limiti, tra virgolette, tecnici, di questi sensi interiori che possono visualizzare una certa location, che però diventa uno spazio psichico, quindi può essere anche può essere la realtà, effettivamente. O quello che noi consideriamo realtà, qui ci sarebbe da dire ovviamente tanto, ma anche uno specifico spazio psichico che è dotato di tutta una serie di caratteristiche esattamente identiche alla realtà. Quindi avevamo detto nella cometa Hale-Bopp, che aveva dietro questa astronave, che poi si è rivelata nella foto essere un pianeta, visto che questa informazione non solo era accettata dai remote viewer, perché questa foto con annessa l'interpretazione rispetto all'astronave era stata data da un conoscente diretto di Courtney Brown, che era il formatore di Prudence, insieme avevano fondato il Farsight Institute, e quindi già loro ci credevano, ma in più era rinforzata, e la coscienza funziona così, vedremo sempre di più, dalla credenza di tutti gli ascoltatori del programma radio di adesso non mi viene il nome, adesso è condotto da George Nuri, Coast to Coast AM, ai tempi era un altro il conduttore storico, che aderendo a questa interpretazione ha rinforzato la credenza, per cui loro quando hanno fatto la sessione come target quell'oggetto lì, come dire, sono entrate in questa versione dei fatti e l'hanno esplorata. Potrebbero esserci anche state delle commistioni di entità negative che si sono collegate, e sapete appunto l'altra puntata come è andata a finire, che poi quelli di Heaven's Gate, anche grazie a questo, si sono sostanzialmente suicidati. Il fatto che loro abbiano aderito a una interpretazione psichica, anche se è diverso, nel senso che lì era appunto una realtà psichica a cui loro si collegavano, si collega al concetto, per esempio, delle realtà parallele. Cioè l'idea che, per esempio, loro abbiano visualizzato una possibilità parallela dove nella nostra reame di esistenza quella era una stella, in un'altra poteva effettivamente esserci un'astronave. Questo però è relativamente importante. Adesso volevo semplicemente mettere l'accento sull'idea di tempo, ovvero posto che gli elefanti spostati abbiano, purtroppo devo scendere un po' nei tecnicismi, però visto che stiamo già trattando da un po' di tempo di remote viewing, penso che possiate seguirmi senza troppa difficoltà. Abbiamo rimosso questo potenziale futuro. C'è stato, come dire, un passaggio a una realtà parallela, cioè quella realtà dove doveva avvenire quel fatto. C'è stata una scelta, un po' come il film Sliding Doors, e noi abbiamo spostato, come dire, la timeline, quindi la direzione temporale, su una realtà parallela dove quell'evento non sarebbe potuto avvenire. Salvo poi che, come accade anche qui nei film, l'evento avviene lo stesso, magari in modalità leggermente diversa, ma avviene lo stesso. Questo si chiamerebbe espiazione di alcuni potenziali energetici. L'energia prende un'altra forma, ma deve, come dire, scaricare in questo caso, sempre che le cose siano andate come ci dice la versione ufficiale. Ma non importa relativamente, di nuovo perché stiamo affrontando dei concetti, stiamo usando questi fatti, diciamo, più o meno veri, come strumento per poter indagare delle proprietà di coscienza. Questo è quello che stiamo facendo. Quindi, comunque sia andata, ci interessa questa cosa. Allora, dovete sapere che la questione del tempo che si collega al remote viewing, così come lo spazio, quindi noi abbiamo affrontato lo spazio nel dire vedo questo o piuttosto che l'altro, in base a un'interpretazione psichica di un luogo. C'è anche la stessa versione del tempo, appunto. Tale per cui, ad esempio, se voi fate una sessione su un fatto del passato, non è detto che vi stiate collegando al fatto così come è avvenuto nella nostra timeline. Cioè noi pensiamo, che ne so, mi collego all'antica Roma. In qualche modo faccio una sessione di, per esempio, remote viewing su i fatti della croce, quindi della nascita del cristianesimo. E visualizzo, questa cosa è stata fatta, per esempio, dicono, anche se poi la storia probabilmente è un falso, effettivamente ne parleremo anche con il cronovisore del padre Ernetti, se non erro si chiama. Sapete che io con i nomi faccio sempre fatica, li mischio uno con l'altro, dove lui diceva: io sono andato indietro nel tempo, ho visualizzato la croce, ho fatto anche una foto, poi la foto si è rivelata falsa, e vabbè, probabilmente è falsa tutta la storia. Però anche lì qual è il problema? Che in quel momento questo stesso cronovisore, anche se è una tecnologia, avrebbe funzionato secondo le stesse identiche regole, quindi ci si sarebbe collegati a un passato psichico. E ancora di più, un passato psichico che può essere non per forza un'immagine psichica mentale come fosse un sogno, ma ha una diversa cronologia, timeline del passato. Cioè, voi vi immaginate che il nostro passato, noi pensiamo normalmente che il nostro passato sia fisso, cioè mille anni fa in quel dato luogo è successa una cosa precisa, specifica. C'è stata una guerra, sono morte tot persone, quel luogo lì è andato in rovina ed è stato sommerso, che ne so, della terra, della sabbia, c'è stata un'inondazione. Che quindi quel fatto sia fisso. E semplicemente noi, per esempio, a livello archeologico dobbiamo andare lì e riscoprire quella data rovina e dire: ok, la storia c'è stata, al limite noi ignoriamo la storia, però poi quando la andiamo a scoprire troviamo fatti che sono effettivamente avvenuti così, punto. C'è una visione di lineare del tempo, laddove per il futuro possiamo anche accettare che ci siano dei potenziali, come vi dicevo prima. Per il passato no, non riusciamo ad accettare che ci siano dei potenziali del passato, perché cioè, il passato è già capitato, al limite il futuro che non è ancora capitato. Ecco, da un punto di vista di fisica, in particolare fisica quantistica, non ci può essere qualcosa di più errato. Il tempo in realtà è apparente. E noi siamo al centro, ovviamente qui di nuovo siamo un po' nel tecnico, ma non andrò troppo nel tecnico se non dovremmo fare tutto la parte della fisica quantistica che faccio negli eventi. È come una clessidra, quindi il passato, immaginatevi Terra adesso in questo istante, è un punto concentrato di realtà, ben specifica potremmo dire. Man mano che questo punto viaggia, si sposta. Voi vi immaginate che il passato sia una linea fatta di tutti questi punti di tutti gli istanti. E invece quello che succede è che si apre una sorta di cono, una scia. Come immaginatevi la scia, per esempio, della cometa Hale-Bopp, non è una linea, è un cono. Questo cono c'è una parte visibile che è dove c'è più densità, diciamo, dei materiali rilasciati dalla cometa, e poi pian piano questa densità diminuisce, non la vediamo più, ma il cono si allarga sempre di più. Proprio per le leggi della propagazione di quei materiali, a seguito di una propulsione sostanzialmente. E quindi potete immaginare che ognuno di quei punti, che prima sono una linea e che noi immaginiamo come linea, diventi un possibile passato. E direte, vabbè, ma questa cosa te la sei inventata tu, da dove arriva? Io no, non penso che il tempo funzioni così, non l'ho mai sentito, cos'è questo concetto? Ha un nome ben specifico, è una branca della fisica molto poco affrontata e che è stata, come dire, per la prima volta immaginata dal fisico, per la prima volta, diciamo, in maniera così specifica tramite un esperimento mentale del fisico John Wheeler, che è uno dei fisici più importanti per noi, perché è per esempio il fisico che ha coniato il termine, o diciamo l'assunto della realtà partecipatoria, cioè l'idea che la nostra realtà sia sostanzialmente mantenuta e creata costantemente dall'unione delle coscienze a livello subconscio, che ci sia questo ordine implicito dove tutte le cose sono unite, è il regno della fisica quantistica, potremmo dire, dove per esempio quello che per esempio può spiegare il quantum entanglement, cioè, ve ne ho già parlato, l'interazione a distanza oltre lo spazio-tempo delle particelle, che viola anche la velocità della luce di Einstein, che è considerata la legge, e invece va più veloce, istantanea questa comunicazione, tale da negare il realismo einsteiniano. Ne abbiamo parlato in un altro podcast, e quindi dire che le cose sono separate apparentemente, ma in realtà hanno un'intima connessione. Ecco, Wheeler fa anche un'altra cosa molto interessante, questo esperimento mentale sulla retrocausalità. Cioè l'idea che un evento nel presente possa cambiare un evento nel passato. Lui immagina questo esperimento appunto un esperimento mentale, quindi cosa succederebbe se, basandosi sulle regole, quindi non creando un esperimento reale, ma immaginando come potrebbe essere il risultato in base alle regole che a quel momento si conoscono. E lui ipotizza appunto che in certe condizioni una scelta nel presente possa cambiare il passato tramite questo effetto di retrocausalità. L'esperimento che poi è stato realizzato recentemente, vedete che bello, qualcuno fa un esperimento mentale, poi viene realizzato fisicamente e si dimostra che aveva ragione. Si chiama esperimento di scelta ritardata, che poi è stato riprodotto sotto varie forme da vari gruppi. Sostanzialmente è così. Voi in un setup quantistico, quindi in questo caso, in uno dei casi, il famoso esperimento della doppia fenditura, dove si denotano le proprietà di onda particella, di dualità onda particella che si manifestano per la materia, nel piccolo, sostanzialmente cambiare una condizione nel presente, quindi fare uno spostamento di lettura strumentale, fa sì che nel passato ci sia una certa, adesso è un po' complicato, quindi non approfondisco, ci sia sostanzialmente un'azione indietro, cioè queste particelle o onde si comportano in una specifica maniera in base però a una scelta del presente. È un concetto incredibile, controintuitivo. E allora qui come al solito tutti diranno, direte, sì, ma la fisica quantistica lo sanno tutti che riguarda il micromondo, nel mondo grande queste cose non sono importanti. Allora, quello che dico sempre, intanto noi siamo fatti di quello, siamo fatti di micromondo e quindi in teoria dovrebbe influenzarci. Ma anche se non accettiamo questa cosa, c'è tutta una branca di ricerca che io chiamo macroquantistica, che ci dimostra come gli effetti quantistici non siano solo nel micromondo, ma sono nel macromondo, in cose grandi come galassie, provate a cercare. La galassia è controllata da leggi quantistiche e viene sempre definito strano, un paradosso, non ce l'aspettavamo, ma come non ce l'aspettavamo? Io nei miei eventi esoterici dico che l'assunto ermetico del come in alto così in basso non ci dice altro che come nel piccolo così nel grande, quindi in teoria, che così ragionavano i padri della fisica quantistica, una proprietà del micromondo si deve trovare anche nel macromondo. Se non la vediamo, è semplicemente per un limite nostro. Infatti, cosa è successo? Che prima non ce ne rendevamo conto, quando abbiamo iniziato a guardare con occhi un po' più aperti, dati che ci arrivavano da come interagiscono le galassie e la materia là fuori, che okay, noi siamo in un pianeta che è dentro un sistema solare che è dentro una galassia. La galassia funziona in maniera quantistica, quindi nessuno può più venire a dire no. Il mondo quantistico, ce ne sono tanti di questi esperimenti oramai. L'idea, per esempio, che anche un buco nero, che dovrebbe essere una roba gigantesca, è in realtà il fenomeno che sta alla base dell'entanglement quantistico. E questo ponte di Einstein-Rosen c'è anche nel micromondo, e quindi le cose vengono unite. Potrei andare avanti tanto in questa direzione. Purtroppo è poco conosciuto a livello, diciamo, divulgativo, perché la cattiva scienza queste cose non le divulga. Comunque, cosa vuol dire? Perché è importante? Che se questa proprietà della retrocausalità è valida per il mondo del piccolo, vale anche per il grande. E quindi vuol dire che una scelta adesso nel presente cambia il nostro passato. Di nuovo, applicatelo all'archeologia, vuol dire che noi finché non scaviamo in un dato punto, cercando una data cosa, cioè noi quella cosa la troviamo mentre scaviamo. Poi c'è tutto un discorso complesso da fare sui potenziali più o meno probabili di quella cosa lì. Non è che puoi trovare tutto. Si possono trovare più o meno cose, più o meno linee temporali, come dire. Ma è una decisione che viene presa da qui e viene presa dal subconscio collettivo. Pensate che roba. Quindi noi adesso con il remote view, studiando il remote viewing, siamo andati ad indagare delle proprietà della realtà che hanno a che fare con tantissime cose. Come vi dicevo, il remote viewing è, essendo una proprietà di coscienza, sottostà alle regole della coscienza. La coscienza funziona anche per retrocausalità. Questo, per esempio, in tecniche che anch'io faccio fare, per esempio, nelle mie consulenze, nelle mie lezioni private, e anche, per esempio, nel mondo del coaching, non affrontandolo in maniera così radicale, dicendo, per esempio, che è una proprietà quantistica a cui noi possiamo accedere, ma affrontando il solo da un punto di vista psicologico, o al massimo psichico, ma senza sapere fin dove arriva lo psichismo, vengono fatte queste visualizzazioni su eventi del passato che vengono modificati mentalmente della storia della persona e i cui effetti poi vengono percepiti nel presente. Quindi cambiate l'interpretazione di un vostro evento del passato. E cambierà anche la vostra interpretazione del presente. Poi anche qui ci sono molte regole. Non è che se ho perso una gamba mi ritrovo la gamba, perché cioè, non è che non funziona, che c'è tutta una serie di parametri che fa sì che possa arrivare, tra virgolette, fino a un certo punto, possa influenzare fino a un certo punto, ha a che fare principalmente con l'idea di realtà partecipatoria, ma è una cosa molto complessa, se... Se venite a fare consulenza da me, poi vi spiego anche bene questo. Ho lezioni private da me, però ci vuole un po' di tempo per capire bene, perché sennò poi, come dire, c'è questo delirio di posso fare tutto. Si può fare questa modifica degli eventi passati. Per esempio, vi faccio un esempio stupido. Se io mi sono fatto male, io lo faccio spesso questa cosa, mi sono fatto male a un arto, non so, ho preso una botta, ecco, come mi sono fatto male, ho sbattuto la testa contro un oggetto. Allora si va mentalmente, tramite una visualizzazione, tramite una tecnica, a rimuovere, a cambiare quell'evento. E per essere efficaci non bisogna totalmente rimuovere quell'evento, perché se per esempio avete un livido, ecco questa è una delle regole a cui vi posso accennare, vi guardate allo specchio e vedete il livido, il ricordo istantaneo di quell'evento vi ritorna. E quindi sostanzialmente riscrivete involontariamente tutto ciò che avete fatto. Dovete invece fare un qualcosa di simile. Cioè, ho sbattuto la testa, ma no, mi sono fatto malissimo. Ecco, riscrivete quell'evento come mi sono fatto un po' male. Non così tanto, però. Ora, se questa cosa si fa bene, per esempio avete un dolore fortissimo, il vostro corpo recepirà l'informazione, visto che il dolore è semplicemente una percezione elettrica. Voi il dolore non esiste in realtà, non esiste neanche nell'arto. Cioè, voi ragionate sul dolore. Se io mi faccio male a un dito, dove sta il dolore? Mica sta nel dito. Il dito manda un segnale elettrico al cervello che interpreta quei segnali, cioè le cellule. Per esempio, del dito vicino a un pezzo di dito staccato si rendono conto, come dire, le cellule, tutte le entità biologiche preposte e le strutture biologiche si rendono conto che manca un pezzo di dito e quindi mandano un segnale doloroso. Anche i vostri occhi guardando il dito che manca mandano un segnale dicendo, oddio, mi manca il dito, devo provare dolore. Tutto questo segnale diventa dolore, ma il dolore in sé non esiste, è un'interpretazione che il vostro corpo dà di un qualcosa. Allora a quel punto, modificando l'interpretazione di quell'evento, voi mentalmente potete agire psichicamente per alleviare anche il dolore. Sono tecniche, ecco, neanche troppo difficili, che però hanno una base scientifica solida, anche se di nuovo il senso comune queste cose totalmente le ignora e le prenderebbe anche in giro. Ma, come dire, a livello esoterico si inizia con queste tecniche ad addentrarsi, come dire, nel reame delle tecniche energetiche. Di un certo livello, di un certo tipo, anche all'interno di un certo tipo di approccio a quello che si può fare o non si può fare. Vi posso dire che in campo esoterico tantissime tecniche sono, anche se apparentemente si rifanno a tecniche tradizionali, hanno poi una loro base, ritrovano una loro base, una loro conferma nella comprensione di un certo tipo di comprensione rispetto a queste scoperte scientifiche. Sapete che io faccio sempre questo, unisco anche il mondo esoterico alle conoscenze, per quello si chiama esoterismo e conoscenza al confine, perché la conoscenza al confine poi corrisponde sempre, non necessariamente a concetti esoterici, ma anche a funge da base ad alcune cose che si fanno in esoterismo, si dicono in esoterismo e che vengono, diciamo, indirettamente corroborate se si ha, come dire, il coraggio e la testa, tra virgolette, e la focalizzazione per connetterle. E ovviamente anche questo non è così scontato, però ci sono persone che come me lo fanno e lo stanno già facendo da tanto tempo. Non è che sono il primo, non sarò certo l'ultimo, visto che stiamo parlando delle stesse cose viste da punti di vista differenti. Allora, interessante perché questo concetto di tempo, sia retrocausale che futuro causale, si collega molto con una certa visione di quella che, per esempio, può essere la lettura del futuro, in particolare quella dei tarocchi. Allora, io adesso chiuderei, la puntata non è stata lunghissima, ma va anche bene così, perché poi vorrei appunto fare questo ponte. Quando preparavo la puntata ho immaginato proprio questo ponte. Ovviamente non abbiamo fatto una trattazione del tempo di per sé perché richiederebbe tantissimo, ma abbiamo visto alcuni aspetti del tempo che ci hanno stimolato a pensare un attimino fuori dagli schemi, partendo da ciò che avevamo ben compreso, visto che è stato oggetto di più di due puntate del remote viewing. E questa cosa ci ha dato, come dire, il braccetto per trasferirci a un'altra tematica interessante da affrontare, che sono appunto i tarocchi e la lettura, e la loro lettura, la loro interpretazione riguardo il concetto di tempo, visto che è qualcosa che mi preme molto, ho già affrontato in altri ambiti con alcune cose che ho fatto sul mio canale anni fa e anche nei miei eventi. Ho fatto anche eventi sui tarocchi, ne farò ancora di corsi, ne parlo spesso perché secondo me è una delle cose più importanti da chiarire alle persone, visto che è un qualcosa di molto conosciuto, di molto poco compreso, e un sacco di tarologi, come dire, tuttora ad oggi lavorano non conoscendo questi principi, e quindi potenzialmente, visto che io vi faccio anche il discorso di responsabilità delle informazioni, facendo dei grossolani errori proprio perché non si comprendono questi concetti, che invece in esoterismo sono, vi ripeto, ben compresi. Ma la tarologia, partendo da una matrice esoterica ovvia, e tuttora essendo all'interno di una matrice esoterica forte per molti aspetti, però, come dire, si è esotericizzata e quindi è finita in mano, anche giustamente, perché non è che queste conoscenze devono rimanere bloccate, però è finita in mano come dire, a persone che non hanno ben capito questi concetti e per cui li utilizzano all'interno di un sistema di riferimento, di un orizzonte di senso limitato. E quando c'è la limitazione c'è, come dire, più rischio, soprattutto se, per esempio, si fanno delle predizioni, si trasmettono delle informazioni a persone che magari si trovano in un particolare stato psicologico in quel momento, come verità. Allora ecco che ogni volta sapete che ho un po' questo aspetto moralistico, tra virgolette, faccio un po' il moralizzatore esoterico, rettificare per quello che posso, almeno alle persone che mi ascoltano, dare, come dire, degli strumenti in più di consapevolezza per poter, per se stessi e per gli altri, comprendere meglio certi concetti. E quindi ecco, appunto, questo braccetto che tira, ecco, prende dal remote viewing dove, per i motivi che, insomma, sapete se avete seguito la puntata, abbiamo toccato il concetto di tempo e di probabilità future e passate, trasferiremo questi stessi concetti nel sistema Tarocchi nella prossima puntata e vedremo dove la cosa ci porterà, se approfondiremo ulteriormente i Tarocchi oppure ci sposteremo in un altro argomento che, solo apparentemente separato, o tutto ciò di cui parlo qui, ha un collegamento, almeno nella mia testa è così, e cercherò di rendervelo sempre più palese, dalle cospirazioni al deep state, all'esoterismo, alle tradizioni, alla scienza di confine, ad Atlantide, alle piramidi, all'olismo, sono tutte collegate. Quindi spero che quando arriveremo alla 300ª puntata, non fissiamoci però un obiettivo, anche se sono tante 300, 1000 puntate, quello che verrà, chissà quanto andremo avanti. Ecco, al termine di tutto questo progetto, spero che vi sarà anche chiare queste connessioni tra cose apparentemente separate. Questo è anche il mio, come dire, marchio di fabbrica, potremmo dire. Va bene, ho terminato, ci vedremo settimana prossima con la puntata 9, se non erro. Come sempre, alla fine vi ricordo di, se volete, se vi piace quello che sto facendo, di sostenermi. Ci sono tanti modi diversi, potete farmi una donazione su PayPal, paypal.me/lronchi, comunque trovate i miei riferimenti sui vari social, su Telegram. E o anche, per esempio, iscrivendovi alle mie varie iniziative, ai miei corsi. Vi fate un bel corso che vi piacerà, andremo più a fondo su quello che tratto e in più potete sostenermi, quindi, come dire, prendere due piccioni con una fava, ecco. Comunque ci saranno anche novità da questo punto di vista quando faremo il party dei 1000 iscritti a breve. Iscrivetevi quindi su Telegram, su YouTube, così avete questi aggiornamenti. E poi, se volete lavorare con me, quindi ci sono questioni personali e vi piace la mia metodologia d'approccio, tutti questi concetti poi li utilizzo anche in ottica di aiuto per le persone, sia tramite una trasmissione di concetti e poi con l'introduzione di un lavoro a tu per tu, applicando questi concetti alla pratica, per esempio sulla legge d'attrazione, nelle lezioni private, quindi con me direttamente. Mi avete tutto per voi, come dire, tra virgolette, anche se seguiamo una certa linea precisa, perché vi devo trasmettere certi concetti prima di poter iniziare a lavorare. Quindi non fate come alcuni che mi chiedono: mi dai le tecniche, 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 perché finché non avete fissati dei concetti, le tecniche non servono a niente, sono prima più importanti i concetti e la comprensione di certe cose. Oppure, se avete delle domande, dei dubbi che pensate io possa, come dire, dipanare, potete chiedermi una consulenza e io sarò a vostra disposizione per cercare di chiarificare queste cose che magari non avete ancora compreso bene, che per voi sono importanti, che sono lì e non l'avete mai siete mai riusciti ad incasellarli da soli. E alla fine, insomma, almeno questo, in questo posso essere spesso utile, è il mio talento e ognuno ha il suo talento. Ecco, voi avete il vostro talento, io ho questo, quindi potrò esservi utile. Va bene, e i miei riferimenti poi li trovate in tutti i miei social. Quindi va bene. Vi saluto e questo è Esoterismo e Conoscenza al Confine, Luca Ronchi. Ci vediamo settimana prossima con una nuova puntata. Ciao!